Questa relazione, di certo di contenuto e non formale, e do la parola adesso a Iole Santelli, che è il sottosegretario di Stato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Come sapete, il Ministero del Lavoro è un partner importante nella programmazione, ha la responsabilità di tutta una parte significativa di programmazione, e quindi è con piacere che l'ascoltiamo. Prego.
Grazie. Io credo che il momento particolare, la crisi che stiamo vivendo, rende ancora più necessaria un approfondimento e una valutazione più attenta di tutti gli strumenti che abbiamo oggi a disposizione per poter in qualche modo affrontare tale crisi. E quindi un discorso che sia ancora più consapevole e più interessato da parte di tutti i livelli di governo per comprendere come e in che termini, sia da un punto di vista nazionale che territoriale, affrontare le varie tematiche. Partirei da una premessa che credo sia necessaria, anche se il ministro Trigilia l'ha fatta sicuramente con molta più attenzione e ovviamente tecnica, scientifica di quando posso farla io. Ci troviamo in un momento in cui approfittiamo, fra virgolette, degli errori commessi nel passato e in un momento in cui stiamo per affrontare la programmazione successiva alla luce di un metodo che comunque è completamente nuovo. Questo è in ogni caso una sfida nei confronti di tutti. Questa sfida, direi che sicuramente questa sfida, che soprattutto io credo si venga riassunta in un concetto che potremmo racchiudere nel discorso di un programma che viene verificato soprattutto in un metodo verificato per obiettivo, quindi direttamente, non più in strumenti di linee strategiche, non più in, fra virgolette, una fumosità di programmazione, se me lo consentite, ma in un'efficacia già all'interno di una programmazione precedente, di comprendere quali possano essere i risultati di tale programmazione, impegna tutti, in una fase molto antecedente, ad una verifica di ciò che vogliamo. E a maggior ragione impegna in questo momento le amministrazioni competenti, anche a livello governativo, a far sì che gli stessi fondi comunitari possano far parte integrante della politica di programmatica degli stessi dicasteri. Non possono continuare a essere strade separate rispetto alla politica dei dicasteri di competenza, ma devono essere integrati necessariamente e utilizzati agli scopi dei dicasteri stessi. Direi che l'innovazione quindi metodologica che emerge, diciamo, dal documento poi da cui sostanzialmente partiamo e a cui questo tipo di programmazione ha aderito, perché tutti partiamo dal documento Barca, che è stato poi il crocevia che ha cambiato quello che è stato fino a ieri o quello che sarà da domani in poi. L'innovazione che emerge da quel documento consiste appunto nell'aspirare a trasformare la realtà attraverso un'azione pubblica un'azione pubblica in cui è necessario che i risultati cui si intende pervenire sono definiti in modo circostanziato e siano essi stessi, come dicevo, immediatamente percepibili. Quindi quello era lo sforzo di idealismo, che siano immediatamente percepibili non soltanto ai responsabili dell'attuazione, ma anche a coloro i quali ne dovrebbero beneficiare. Conosciamo tutti i vari, e l'avrete in questi giorni comunque sicuramente altri momenti di confronto, tutti i momenti appunto in cui si attua il metodo del documento Barca. Andrei più specificamente a quelle che secondo me potrebbero rappresentare dei punti più di criticità nel momento in cui andremo ad attuare quelli che sono i propositi di questo documento. Quindi, le proposte del regolamento della Commissione europea e lo stretto legame dei fondi strategia d'Europa 2020 rappresentano quindi una decisa spinta al cambiamento del funzionamento delle pubbliche amministrazioni e, come diceva prima il ministro Trigilia, richiedono un nuovo modus operandi fortemente rivolto all'integrazione fra obiettivi e risorse. Il rafforzamento della capacità istituzionale di conseguenza assume un valore sempre più decisivo per poter aderire pienamente allo slancio innovativo offerto dall'evoluzione dei fondi strutturali. Essere all'altezza di questo cambio di passo, ragionare quindi, credo che questo sia un passaggio diretto del documento, in termini di riscatto della qualità dell'azione pubblica e di una valutazione pubblica aperta, richiede necessariamente alle nostre amministrazioni un rafforzamento della governance che ha la capacità di attuare una programmazione integrata e condivisa legata anche a processi di innovazione organizzativa improntati alla trasparenza, che credo che poi sia il tema trasversale di questo forum appunto a cui stiamo partecipando. Come è noto però, una volta che abbiamo stabilito e siamo tutti consapevoli del metodo che è stato scelto, è la fase attuativa di questo metodo che nasconde le maggiori insidie, soprattutto nelle fasi e nei processi in cui bisogna tradurre un insieme di azioni concrete che sono stabilite in linea di principio. La particolare attenzione riservata dalle proposte della Commissione al rafforzamento della capacità istituzionale, del resto nei fatti, è uno degli obiettivi, degli 11 obiettivi tematici orari di intervento individuati in sede europea, e ne è stato sottolineato il suo carattere trasversale rispetto a tutti gli obiettivi. Ed è proprio in questa fase, quindi nel confronto tecnico-istituzionale dei tavoli tecnici, nel processo di definizione dell'accordo di partenariato, lo strumento con cui ogni Stato membro concorda con l'Unione Europea la strategia di impiego dei fondi comunitari, che devono essere, e quindi in cui devono essere definite le azioni di miglioramento della nostra capacità amministrativa. Questo filo rosso deve unire ed accompagnare tutti gli specifici interventi settoriali delle nostre future politiche di coesione. Un cambio di indirizzo metodologico, quindi, sulla programmazione dei fondi comunitari in linea con mutate condizioni che io ritengo a questo punto si rendesse necessario. Il discorso cambia se un documento di indirizzo metodologico è strutturato in modo da condizionare gli aspetti qualitativi e redazionali di un accordo di partenariato in un momento in cui, a differenza della precedente esperienza del periodo 2007-2013, l'accordo non è solo un documento di indirizzo per la programmazione operativa, ma una sintesi di questo indirizzo. A ciò si aggiunge la circostanza che nella redazione dell'accordo e quindi nella prima fase attuativa della nuova programmazione è necessario neutralizzare quando più possibile quelle che sono, almeno a quanto appare, punti deboli immaginabili o comunque delle minacce possibili. Quindi il raccordo fra programmazione e azione ordinaria e straordinaria da parte del Governo nazionale, nel caso della macrotematica per quanto riguarda soprattutto il Ministro del Lavoro, lavoro, formazione, inclusione, raccordo fra competenze del Ministero e articolazione della programmazione per opzioni strategiche, aree tematiche e missioni strategiche, raccordo, e questa è la parte che io ritengo più delicata, fra amministrazioni centrali e locali e governance della programmazione, semplificazione della struttura di redazione dell'accordo di programma. Come riportato nello stesso documento su metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari, esso non rappresenta un piano strategico, in quanto la sua elaborazione e proposta competono di fatto a questo governo, che ne gestirà l'avvio e l'attuazione. Fermo restante i buoni propositi, occorre evidenziare alcune circostanze sostanziali in merito all'impianto generale per quanto riguarda l'ambito del lavoro. Il documento, nella parte finale, oltre al metodo, definisce in modo dettagliato anche la struttura deputata alla redazione dell'accordo di partenariato: gruppo di redazione, gruppo tecnico, comitati, tavoli di confronto. Nei primi 4 mesi del 2013, quindi nelle more dei tempi legati alle consultazioni elettorali e alla formazione del governo, la struttura di redazione non solo è stata messa in piedi esattamente come riportato nel documento, ma ha recepito indirizzi specifici di policy fino al mese di aprile 2013. Quindi è dal 5 aprile il documento strategico sugli indirizzi per una politica nazionale per le città. Nel caso specifico delle tematiche legate al lavoro, occupazione, formazione e inclusione sociale, si ritiene necessario un raccordo del documento con i prossimi indirizzi di impiego e revisione della spesa che il Ministro e il Governo adotteranno come misura anticiclica. Nel caso della macro tematica lavoro, formazione e inclusione, raccordo fra competenze del Ministero e articolazione della programmazione per opzioni strategiche, aree tematiche, missioni strategiche, quindi per la programmazione e aree di competenza del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, le tematiche del lavoro, formazione e inclusione sociale nel documento sono inserite sostanzialmente in tre aree tematiche. Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori. Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà. Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendistato permanente. Il tutto si svolge in tre missioni: lavoro, competitività dei sistemi produttivi e innovazione, qualità della vita e inclusione sociale, istruzione, formazione e competenza. Come momento di coordinamento, tale coordinamento dovrebbe trovarsi in tre tavoli tecnici, quindi uno sul lavoro, competitività e sistemi produttivi e innovazione, l'altro su qualità della vita e inclusione sociale, istruzione, formazione e competenza. Questa articolazione, almeno questa è la criticità che io personalmente vedo in relazione alla impostazione di base del metodo che abbiamo ricordato prima, risponde sicuramente ad un criterio di logica programmatoria che è in linea con le aree tematiche previste appunto dall'Unione Europea, ma di fatto vede l'emergenza nazionale sul lavoro disarticolata in tre mission diverse e in altrettanti tavoli separati. Quindi noi dobbiamo assolutamente evitare che ancora una volta si possa porre una sorta di impostazione settoriale e tentare il più possibile una, permettetemi il termine, regia sostanziale degli interventi, proprio per rispondere in linea di coerenza al principio generale che prima ci siamo dati. Nella definizione delle azioni di ogni singolo obiettivo e soprattutto nella fase di relazione dell'accordo di partenariato è importante chiaramente che non si intende in alcun modo procedere ad una ricentralizzazione delle politiche di coesione. Io penso che se c'è un punto, fra virgolette, di debolezza nella quella che è stata la proposizione di un lavoro importante come quello del precedente ministro della coesione territoriale, è stato forse una difficoltà di interlocuzione, di comprensione iniziale appunto con il livello territoriale. Il termine forte presidio nazionale che troviamo spesso nel documento credo debba essere da noi prima di tutto ben spiegato e ben compreso da noi stessi, e cioè deve essere inteso in una direzione e deve essere inteso come un atteggiamento esclusivamente di ausilio, di regia costruttiva, di coordinamento. In fondo è, senza utilizzare classici termini di sussidiarietà o altri termini forse anche super abusati, proprio in un momento, se mi consentite, di crisi come questa, i livelli di governo devono interloquire il più possibile e ciascuno al proprio livello deve poter essere in grado di mettere a disposizione degli altri tutti gli strumenti che ha a propria disposizione appunto per tentare la risoluzione delle problematiche. Questo è l'unico strumento che abbiamo di interlocuzione corretta, senza tentare in alcun modo di prevaricare nessuna competenza, e ciò per far ciò però il tutto deve iniziare con un'interlocuzione che parta dall'assenza di pregiudizio reciproco. E su questa base credo che il lavoro possa assolutamente prendere una piega auspicabile per tutti. Grazie.